Caielli,
sì.
Ti devo subito raccontare una cosa che mi è successa.
Sì, zia, dimmi tutto.
Non sono tua zia.
Beh, dopo ne parliamo.
Ero fuori, no? Che lucidavo la pulsantiera del citofono. Ero lì col Sidol, sì. Ero lì che stavo pulendo e ho suonato per errore, no? E mi hanno aperto. Dopodiché io sono andata avanti a pulire e per sbaglio mi è scappato di nuovo il ditino e ho suonato di nuovo il citofono e mi hanno di nuovo riaperto.
Sì.
È andata avanti così per un po' di volte. Alla fine si sono stufati, non mi hanno più aperto e sono rimasta fuori dal portone per mezz'ora.
E come hai fatto a entrare?
Appunto qui. Allora, ti ricordi che la settimana scorsa mi stavo bullando del fatto che per, insomma, garantire la sicurezza dell'edificio avevo cambiato tutte le serrature.
Sì.
Hanno rimesso quelle vecchie.
Ma non è vero.
Sì, perché insomma qui non credono nella sicurezza. Dicono che è una prerogativa delle destre, quindi niente. Hanno rimesso quelle vecchie e io quindi non riuscivo più a entrare con le mie chiavine nuove. Poi alla fine è entrato uno con la bicicletta, mi ha aperto e l'ho seguito, mi sono intrufolata e sono riuscita a rientrare. Tu figurati se mi apri, se ti sei accorto che
stavo
mancavo.
Facendo un riposino sulla scrivania di Bachi, mi ha fatto uno spazietto lì e stavo ragionando e pensando.
Ti sei assopito?
Mi sono assopito.
Vabbè, non ti sei neanche accorto che... Vabbè, dovrei mettermi un opossum qui in portineria,
sì,
per tenerti
sì,
a bada.
Sì, guarda che ho seguito la trasmissione prima, io voglio un opossum a casa.
Terribile,
sono
però
meraviglioso.
Qui in portineria tieni un po' viva così l'atmosfera.
Sì.
Non ti addormenti più tu.
No, zia, non mi addormento. Comunque, allora, dimmi. Io oggi ti ho portato le prove della nostra parentela.
Cioè,
sono
due mesi che cerchi di portarmi le prove, nessuna che sia convincente.
Allora, leggilo tu, è una scansione di un antico libro.
Fammi
tieni.
Vedere.
No. Vai.
Si legge è scritto con un carattere.
Sì, è antico. Devi leggere, vedi, c'è scritto da dove è tratto e la citazione.
Allora, abbandonate le coste svizzere, diretti a est verso le isole Lamantine,
sì.
Ci fermammo sull'isola Poli, dove a Porto Caielli facemmo provviste di acqua e marmotte. Preso da pagina 74 delle memorie del capitano Cook. Cosa se ne faceva di marmotte?
No, questo io lo ignoro, però cioè nel senso io ti ho mandato la prova provata che io e te siamo parenti.
Isola Poli, Porto Caielli. Non so se questa vicinanza geografica sia prova comunque di consanguineità.
Ma.
Nipote fasullo.
Sì, dimmi, zia.
Allora, come prime notizie di oggi ne avrei due notizie molto importanti.
Ok.
Di cui non ti sei accorto, tra l'altro. Due notizie, proprio due cose sostanziali.
Ah no?
Che ti sono proprio sfuggite nella tua... A parte avermi lasciato fuori dal portone per mezz'ora, vabbè, lì dormivi. Ma okay, adesso che sei qui, bello
sì?
sveglio.
Ciao.
Speravo che ti accorgessi di due cose. Una, che non c'è la Giorgia Battocchio.
Ah, sì, perché sta facendo l'inserimento della bambina.
Quindi per tutta la settimana non ci sarà, torna con noi venerdì, poi per il gran finale col
botto. Sì. E
l'altra cosa di, guardami bene. Quella faccia con gli occhietti a fessura.
Sì?
Vabbè, mi sono tagliati i capelli.
È vero, stai benissimo.
No, non è vero, non te ne sei neanche accorto.
Ma scusa, ma
come tutti gli altri maschi,
paura,
con quella cecità selettiva,
cosa,
no? Che non
paura,
ti accorgi.
Vabbè. Paura.
Passami quel cassonetto.
No,
passami
aspetta.
Lì, ecco.
Ok.
Ecco, va bene.
Pesante come
parliamo
sempre.
Di altre cose.
Ok, di cosa parliamo?
E Vittorio Sgarbi all'attacco su Tutor e Autovelox.
Aiuto, cosa vuoi?
Le multe sono un furto, dice Vittorio Sgarbi, candidato della coalizione di centrodestra al Senato per il collegio di Bologna. In un tweet dai toni forti va all'attacco dell'autovelox e delle multe.
Okay.
Il critico d'arte fa una promessa agli elettori: chi vota per me sa che combatterò fino in fondo contro l'autovelox, dice furioso Sgarbi nel video allegato al tweet. Ora, cioè, lui fa parte di questo partito che si chiama Noi Moderati.
Moderatissimo.
Dovrebbe essere moderato, sì. Cioè anche la velocità un po' moderata. No, c'è sfrenati al volante, moderati in Senato. Non lo so.
Bello questo slogan, però vabbè, secondo me non sono abbastanza... Niente, non dico niente. Però.
Non dire niente.
Non dico niente.
Guarda quella notizia lì.
Quale?
Quella che hai tu, non ti piace?
Quella che ho io.
Allora leggo io, allora.
Ok, no, vabbè, no, nel senso, leggi prima la tua, che poi ti dico la mia.
Sì. Hai presente Elisa Esposito?
No.
Quella che la ragazza che insegna il corsivo in
sì.
Su TikTok,
sì, okay,
eccetera.
Sì.
Si è fatta tatuare la scritta Amir.
Sì.
Per festeggiare il milione di seguaci su TikTok.
Ma che bel mondo viviamo!
Sì, però mentre lo scriveva, cioè già schizzata quota a 1.000.000, quindi forse già se ne deve fare
un altro.
Insomma, comunque, sempre meglio scriversi Amir del fidanzato, visto che l'ha appena cambiato.
Davvero? Non lo sapevo.
Lasciati. Fino all'altro giorno era lì che facevano i video insieme.
Pucci e l'ha mollato.
È finita. Però, vabbè,
mi dispiace, no. Cioè, sono fatti loro. E invece io qua ho una notizia meravigliosa, mm-hmm, secondo me, che ci serve anche un attimo per introdurre l'argomento di oggi.
Ah sì?
Sì.
Vai.
La notizia è che pochi giorni fa, mm-hmm, come dicono i giovani, è stato rilasciato su YouTube un trailer,
sì,
di un film che secondo me è già eccezionale per definizione, che è la versione horror di Winnie the Pooh.
No.
Winnie the Pooh, Blood and Honey.
E dove li tiene questo sangue e miele?
E questo dobbiamo scoprirlo. Cioè abbiamo Winnie the Pooh e Pimpy, che praticamente sono due assassini.
È tremenda questa
tremendi
cosa.
Con motoseghe, mazze, chiodate, martelli. E è una versione estremamente horror ed estremamente disturbante del Bosco dei Cento Acri. Sarà il Bosco dei Cento Massacri, presumo.
Potrebbe essere.
Lo voglio vedere assolutamente.
Ci darò un'occhiatina anch'io. A proposito di notizie horror,
vai.
Ne ho una horror gastronomica, diciamo così, anche se ormai siamo un po' abituati a tutto. E notizia horror: ha il sapore della carne, ma sono vermi. Ecco il cibo che troveremo presto a tavola.
Ma...
Insomma, c'è questo team di ricercatori coreani,
sì,
che ha praticamente cotto delle larve di tarma della farina con degli zuccheri ed è riuscito praticamente ad ottenere il sapore praticamente della carne grigliata. Lui dice l'industria della carne, si sa, è nemica dell'ambiente, lo sappiamo da tempo. Infatti si moltiplicano i tentativi di trovare un sostituto sostenibile, possibilmente gustoso, a queste bistecche, no? Però non è detto che i vegetali piacciano a tutti.
Beh, io
non
ho assaggiato la fake meat fatta a base di vegetali e l'ho trovata squisita.
Magari l'insaporitore era fatto da larve fritte.
Ma a questo punto preferisco mangiarmi le larve fritte sapendo che mi mangio le larve fritte.
No, perché non lo sai. Il fatto è che alla fine di tutti questi tentativi, aggiungi lo zucchero,
sì,
e friggi la larva, eccetera, hanno scoperto che comunque continuano a sapere un po' di gamberetti. Quindi, ironicamente, praticamente, aggiunge il ricercatore, possiamo sempre provare a ottimizzarla come aroma di crostacei, quindi finti crostacei.
Beh, no, può essere una soluzione, può essere veramente una soluzione.
Ma perché vi stiamo parlando di cose disgustose o orrifiche?
Perché? Diglielo tu, zia, diglielo tu.
Perché oggi siamo molto curiosi di sapere quali siano stati gli horror che non vi hanno fatto dormire.
Esatto.
Cioè, quelli che proprio vi hanno turbato, quelli che vi hanno fatto rizzare i peli delle braccia, i capelli
in testa. Ma zia, qua in portineria, nella piccola televisioncina da 4 pollici a tubo catodico che hai lì, tu guardi dei film horror?
Ho guardato una volta quello della mummia, cioè quello vecchio.
Quello con Boris Karloff?
Quello vecchio, esatto, okay. Della mummia. E tutte le volte che andavo a dormire poi mi immaginavo la mummia che piano piano si avvicinava a me, non so perché. Però contemporaneamente mi rassicuravo dicendo, beh, la mummia comunque parte dall'Egitto, un bel po' ci vuole. Quindi me la immaginavo che era sempre più vicina, però comunque sempre ancora un po' lontana, e questo mi rassicurava.
È che poi là non l'hanno fermata a Orio al serio perché non aveva i documenti.
Può essere, non ha neanche le vaccinazioni, probabilmente.
Sì. Ma a me piace molto il genere horror, molto.
Sì.
Guardo tanti film horror, ma se devo proprio dirlo, l'horror che mi ha inquietato di più in assoluto è una serie.
Sì.
Diciamo della prima metà degli anni 90, tra l'altro di Lars von Trier, prima che decidesse di sposare il dogma.
E di agitare la telecamera.
Fare così, ed è una serie che si chiama The Kingdom, è ambientata in un ospedale e già questo fa paura. Ci sono i fantasmi e già questo fa paura, ma poi c'è questa regia così straniante che mette una tensione... Guarda, ma una tensione, signora, che è una roba, guardi, eh.
Già quella faccia che stai facendo mi fa abbastanza paura. Vabbè, ti volevo fare una citazione così di raffinata intolleranza.
Sì.
In questa epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore, così per citare Battiato. In effetti però, cioè, ripensandoci, l'orrore ha una sua funzione, secondo me, un po' catartica, così come le fiabe di paura per i bambini.
Esatto,
no?
Ma che poi si trasformano in Stranger Things stagione 4 alla fine, cioè è quella roba lì.
Molta paura che serve un po' per capire come si affrontano poi gli ostacoli, perché poi in fondo l'eroe rimane sempre puro, rimane sempre quasi integerrimo,
sì.
Quindi è un insegnamento l'horror di fatto.
Di fatto sì, infatti vorremmo chiedere quali sono i film horror o le narrazioni horror che ci consigliate.
Siamo molto curiosi, per questo se volete noi siamo qui in portineria e ci potete chiamare allo 02 33 001 001 oppure scriverci al 331 62 14 013 oppure a diretta@popolarenetwork.it. Brrr. Era il brivido di paura. Abbiamo una folta community di ascoltatori terrorizzati.
Sì.
Alcuni non capisco a cosa si riferiscano, per cui spero che tu possa venirmi incontro.
Ci posso provare,
Gaglielli,
sì.
Sei appassionato di horror. Antonia ci dice Patrick, con la scena finale di lui sul letto di ospedale, in teoria morto, che apre gli occhi. già detto così, ma mi fa abbastanza
paura.
Ok,
però no, non l'ho visto.
Non capisco di cosa sia.
Però bene, bene, segno. Tutto quello che non ho visto, segno. Abbiamo una telefonata.
Ah, sì, 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 allora prendiamo.
Sentiamolo.
Sentiamo, pronto?
Pronto, questa è la portineria di Radio Popolare.
Ciao, chi sei?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao. Senti, io ho visto tanti anni fa La casa dei morti viventi.
E cos'è, Sam Raimi? Cos'è?
Aspetta, la casa...
È un film.
Sì,
è... Ma veramente che di notte si alzavano i zombie, praticamente.
Ah, era una cosa di zombie.
Gli zombie. E gli zombie sono un gran bel archetipo.
Morti viventi, c'era scritto La casa dei morti viventi. Ma tanti anni fa, io non ricordo tuttora, ma una paura che ho detto basta, per me ho chiuso con...
con gli horror.
Ma scusami, ma poi sei riuscita a dormire o ci hai pensato?
No. Non si comincia così a dormire dopo, però dopo tanti anni ho detto vabbè, per me l'oro, io tutta roba romantica, tutta roba allegra, tutta roba, basta per me.
Ok, vabbè, grazie mille,
scelte, grazie mille.
Grazie, ciao.
Senti, invece Fabio dice che The Ring. Alle 6 del mattino ero sulla mia Vespa lungo il Naviglio, visto che non riuscivo più a stare in casa.
Adesso faccio
la, aveva paura che squillasse il telefono.
Punta cazzista. The Ring, quello originale o il remake?
Ah, perché quello giapponese, quello originale.
Sì.
Ma The Ring è quello della bambina che esce dal pozzo?
Sì, quello di Samara.
Samara. Mi ricordo questa immagine di sta bambina che esce dalla mamma mia. Invece
la cosa più bella, tra l'altro, era il filmato della videocassetta, secondo me,
esatto,
che era quella regia meravigliosa.
Sta un po'
tra
così
l'altro,
con quel sabbiato, che paura. Invece
la
Lia
pauretta.
Dice altro che la mummia. Vabbè, ti permetti, vabbè, la mummia mi faceva paura. Dice, Talos, l'ombra del faraone, è molto spaventoso. Da giovane me la sono fatta addosso, diciamo, guardandolo.
Non l'ho visto.
Vabbè, insomma, Midsommar.
Bellissimo.
È forse uno dei film più belli dell'ultimo periodo, non l'ho visto.
È bellissimo. Tra l'altro, fino a poco tempo fa non si trovava su nessuna piattaforma.
Sì.
Dovevi fare un po' dei giri, un po'. E invece adesso è su tutte le tre principali piattaforme, se non facciamo pubblicità.
E Fabio invece ci fa praticamente tutto un elencone, dice The Descent,
sì,
Le collinano gli occhi.
Gli occhi l'ho rivisto recentemente, è invecchiato un po' male.
E gli occhi com'erano?
E gli occhi erano così, guarda. Erano, però lì c'è il mio eroe di quel film lì è il cane.
Sì.
Per chi ha visto quel film lo sa, l'eroe delle colline hanno gli occhi è un cane.
Poi c'è La notte dei morti viventi,
sì,
che credo fosse la casa della signora di prima.
No, ci sono stati tanti film,
tanti
sugli,
dei morti,
però
viventi.
C'era anche tipo Il castello dei morti vivi,
certo,
secondo
tanti
me
tanti morti
quelli.
Se sono viventi sono vabbè, vivono, un po' di qua e di là, certo. Poi c'è Essi vivono,
molto carino.
C'è May, scritto mai,
non l'ho visto, segno.
E Man, dice, e molti altri, tenete conto che questi sono film sociali, in alcuni casi manifesti politici.
Sono d'accordo, d'accordo. Essi vivono è palesemente un manifesto sociale su produci, consuma, crepa, per
dire
in parole povere.
Quale?
Essi vivono. Tra l'altro c'è un grandissimo wrestler che fa la parte principale, però la fa bene. Cioè, non pensare,
però la fa bene.
Però la fa bene. Sì.
E invece Gian, sempre per stare sui temi, insomma, politici nascosti negli horror, dice la serie TV Them sul razzismo di metà Novecento in America. E poi ci avvisa che sta per uscire The Kingdom 3.
Sì, lo guarderò con estremo terrore. Un altro film potenzialmente, diciamo, di critica sociale,
sì,
è Get Out.
Ah,
che
certo,
è un horror molto
scappa,
molto bello,
scappa.
Sì, molto carino, molto molto carino.
E ci scrive qualcuno che non si firma e dice sono un fan dell'horror e Midsommar di Ari Aster, anche lui dice è uno dei film più inquietanti degli ultimi 10 anni che ho visto.
Capolavoro, vero.
Poi A Serbian Film, se vi piace lo splatter.
Attenzione, qua stiamo andando sul pesantino però, amici.
Serbian Film è duro.
Serbian Film è duro, duro. È stato
ricordo
tipo
qualcosa di aver letto qualche cosa.
Proibito in diversi paesi,
sì,
lo
sì,
trovi
sì,
per vie traverse.
C'è tortura e cose
è
del
È un
genere.
Torture movie di quelli belli pesantini.
Insomma, vabbè, insomma. E l'amico invece quello di The Ring dice l'originale.
Ah,
ovviamente
ecco,
dice l'originale. Gente che si ricorda Patrick dice
aspetta che abbiamo una telefonata, la prendiamo questa
certo
telefonata?
Che la prendiamo.
Ok, pronto, ciao, sei in onda.
Ciao, scusate se vi ho chiamato perché in realtà ero quello dell'elenco e quindi è soltanto ridondante.
Ah, bravo.
Effettivamente è Serbian Film, tra l'altro non andrebbe neanche definito come horror, quindi ci sono tante discussioni su quel
è
film.
Vero, è vero.
Non è detto che sia proprio il caso di vederlo a tutti i costi.
Ho messo le mani avanti, infatti, ho detto.
Tu sei Fabio, giusto?
Sì, infatti è ridondante. Però un'altra cosa mi è venuta in mente, adesso state parlando di Midsommar, ma effettivamente sono usciti recentemente una serie di film horror, sempre con tema politico e sociale, davvero belli. Quello che ho citato come ultimo era Mank, che è un film un po' particolare che parla del uomo, del maschilismo, sì, eccetera. Uno sì, non, sì. Cioè, non è una roba che dici deve essere sempre così impegnato il film horror. La verità è che la stragrande maggioranza, tipo, che ne so, i castori assassini, uh-huh, è spazzatura estiva.
Come?
Però
i castori assassini cosa sono?
C'è proprio, praticamente, c'è, allora, credo che sia Beaver Shark.
Ma esiste davvero? Ma è una cosa, sì, cioè, sì, ma cos'è, una
è un film, è un film,
uno spin-off di Sharknado, che cos'è?
Però, allora, Sharknado è una cosa ancora più bella, Sharknado nasce
dalla Trilogy. Li ho visti tutti, ovviamente, certo.
Sono film horror che sono un pochino splatter, non sono slasher, quindi non si tratta quasi sempre di, che ne so, un killer che deve ammazzare dei giovani, ma sono proprio splatter un po' ridicoli e sono divertenti, quindi se uno ha un'ora e mezza da sprecare ci sta. Chiaro che se arriva a 50 anni magari approfittane per vedere qualche horror un pochino più valido, ma quindi
unire il brivido insomma un po' anche alla riflessione così politica, sociale.
Sì, purtroppo sì, perché purtroppo il tempo è sempre meno, quindi se hai 20 anni tutte le schifezze estive si devono vedere.
Che riflessione amara, no. Che riflessione amara che hai fatto, Fabio, abbiamo sempre meno tempo. Questo orologio,
sì,
che
guarda,
fa
io ho cambiato l'horror nel corso degli anni, ho cominciato a cambiare il tipo di horror, purtroppo.
Va okay, bene, ci sta, ci sta.
Ci
comunque
sta.
Grazie mille. Ciao. Vabbè, insomma, altri che parlano di Patrick, già morto. Vabbè, insomma,
abbiamo, no, abbiamo tanto horror. Ci piace questa
il
cosa
qua? Il mistero di Sleepy Hollow, però
non è tanto horror.
Insomma, è un po' qualcosa, un po' gotico romantico, sì, no? Vabbè, insomma, dai, adesso torniamo tra poco dopo
pochissimo
il brano. Siamo sempre qui in portineria, 0233 001 001. Che rientro gezzato.
È un rientro da ascensore. No, c'è un problema. Ho fatto casino io, dai.
Vabbè, ma sì, non ti preoccupare, sempre lì con quelle manine. Sì. Sei visto che hai fatto. Ti eri assopito prima, eh?
Sì, l'horror. Stavo segnando tutti i titoli che hanno segnato tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Ci dicono che da piccola aveva visto un vecchio film di Dracula in bianco e nero, avrà avuto a massimo 10 anni, e alla prima scena paurosa sono scappato fuori, quindi
ottimo.
Infatti funzionava, io mi tappavo le orecchie e gli occhi, chiudevo gli occhi e tappavo le orecchie, me lo faccio ancora a volte, però insomma, Cargo 200 dove lo mettiamo? Io
non
ho faticato a finirle, sono cresciuto a horror e splatter.
Cargo
roba
200 non
quindi
l'ho
deve
visto.
Essere una roba veramente dura, roba, ma cioè non suggerire degli snuff movie, delle robe,
dai, trenti, per favore,
una roba sanguinolente. Peccato che Midsommar sia un semi remake del bellissimo The Wicker Man del 73. Abbiamo dei veri
cinesi.
Attenzione,
cinefili, ragazzi, qua fanno le bacchettate proprio, ma
dobbiamo stare attenti. Ma abbiamo anche un ospite oggi, un ospite molto particolare,
sì,
che è riuscito a riunire intorno al suo blog, che si chiama Non aprite questo blog, una folta community di appassionati al genere horror. Lui si chiama Joe Godoy Gonzalez ed è al telefono con noi qui in portineria. Ciao Joy! Joe.
Ciao Joe.
Ciao ragazzi, ciao, grazie mille per avermi invitato.
Figurati.
Ciao, ciao.
Avevamo bisogno di un esperto.
Esatto, come stai? Tutto bene? Horror belli?
Tutto bene, ma io ho sentito che Fabio è espertissimo, infatti
sì,
mentre parlava pensavo, ma questo sono io o è un'altra persona?
un caso di sdoppiamento, un altro.
No, anzi, voglio dire a Fabio di seguire il mio blog, visto che mi sembra molto addicted.
Esatto.
Ma
esatto,
infatti la cosa che ci sta sorprendendo sia a me che a Cinzia è questa grandissima partecipazione. Sono un casino di messaggi, adesso voi non li potete vedere ovviamente perché siamo in radio, però sia sulle mail, sia su Telegram, sia al telefono, stanno chiamando in molti per parlare di horror. Joe, ma perché si parla così di horror? Perché?
Cioè, perché crea questa community l'horror?
Ma in realtà non è così semplice trovare gli horrorofili, però secondo me voi avendo un bacino più grande, insomma, avete lanciato l'amo e loro si sono sentiti di venire fuori. A me personalmente sentire parlare di horror in radio mi ha fatto piacere, mi ha ricordato un po' i tempi in cui in TV vedevo Zio Tibi e dicevo adesso è il momento per gli horrorofili, capito? Quindi penso sia quello il motivo.
Ma quindi, cioè, secondo te ci si stringe tutti insieme perché si ha paura quando si vedono i... cioè, nel senso,
io in realtà amo vedere gli horror da solo, perché penso che sia molto difficile spaventarsi, soprattutto quando si cresce, quindi consiglio di spegnere il cellulare, tenere la luce bassa, insomma concentrarsi, perché sennò poi è facile liquidare un horror come non spaventoso, insomma, se sei in una safe zone...
Sì.
Con luci accese, popcorn, insomma.
Esatto, quello è il setting preferito mio, cioè voglio, ho sempre bisogno però... di una via di fuga. Ma perché ti vuoi spaventare così tanto? Cioè, ti fa piacere, cioè, provi piacere dallo spavento, dall'orrore?
Ma secondo me non è più neanche tanto quello, nel senso che si ormai dice sempre in giro che l'adrenalina, eccetera, eccetera, ma io penso che chi guarda tanti horror abbia un po' capito, o consapevolmente o no, che è un po' una palestra emotiva guardare gli horror, e quindi in realtà ti senti bene. È un po' come andare in palestra e allenare il fisico, guardare gli horror è un modo per provare delle emozioni forti, ma non, comunque protetto, perché non sei coinvolto in modo diretto.
Ma una,
io almeno quello provo.
Una curiosità mia, che in questi giorni quando cercavo di contattarti mi dicevi che eri in diretta su Twitch. Ma esattamente, che cosa fai? Parli di horror su Twitch? Fai vedere dei film? Li vedete assieme? Come funziona?
No, chiaramente non faccio vedere film, perché non sarebbe comunque una cosa legale. Comunque sì, parliamo di... Cioè, io personalmente ho portato quello che facevo sul blog, l'ho portato su Twitch. In realtà in precedenza ero su altri social, poi è arrivato Twitch e si è rivelata una piattaforma estremamente interessante per arrivare alle persone. Quello che ci ho pensato su un po' come definire questa cosa che ho creato su Twitch. Io per dare un'idea, la vivo un po' come una sorta di book club, cioè come era una volta il book club, cioè persone che guardano gli stessi film e si ritrovano per parlarne. Chiaramente nel mio caso io sono diciamo un micro influencer, quindi sono quello che fa da collante e sono anche quello che può definire un community manager fondamentalmente, cioè perché a me è anche il compito non solo di recensire, ma di tenere a bada un po' tutti.
Certo,
gestire le paure delle persone che hai convocato sulla tua pagina.
No,
è responsabilità tua.
Maleducati, gestire
questo. Certo, certo.
Quando si ha a che fare con internet è un po', insomma, un po' un problema. Però quello che ho creato comunque è devo dire che io ho una dipendenza per le live su Twitch, perché ho i miei amici, persone, alcuni sono conoscenti, altri sono persone con cui ho instaurato dei rapporti profondi.
Ma guardate film vecchi dell'orrore o rimanete sempre aggiornati sulle ultime uscite, anche quelle proprio low cost, film di serie Z? Cioè guardate proprio tutto o avete una vostra linea editoriale?
Personalmente io, siccome vado alle anteprime stampa o ricevo comunque film in uscita, ho delle visioni veramente molto variegate. Mm-hmm. Poi io amo il cinema da quando è nato fino ad oggi, quindi guardo di tutto, ma anche i film degli anni 10. Mm-hmm. Quindi cerco anche di spingere questo tipo di cinema e devo dire che alla gente piace, però la mia community è una community molto matura, sono tutte persone grandi, insomma. Mm-hmm. C'è qualche ragazzino, però diciamo che la media è molto alta.
Ma se dovessi consigliare un film che vale la pena vedere, ecco, magari non di quelli super turbolenti, ma magari quelli di tensione, un po' più psicologici, però che ti fa saltare sulla poltrona, che cosa suggeriresti?
Beh, allora, voglio fare proprio il banale, visto che sta andando un po' nel dimenticatoio. Hitchcock ha fatto solo due horror nella sua vita, però sono tutti molto di tensione, quindi vi guarderei qualsiasi film di Alfred Hitchcock, perché veramente bisogna riscoprire quanto erano di qualità i film di una volta. Quindi, visto che la gente è sempre molto stufa, no? Delle solite cose che appaiono sulle piattaforme, e quindi io andrei su quello. Però se proprio vogliamo parlare di horror vero, mi sento di dire che bisogna guardare qualcosa di molto forte per avere in cambio qualcosa di molto forte, quindi
come quelli che vanno,
direi Irreversibile, Titan, che sono abbastanza... Titan ha vinto Cannes quest'anno, Irreversibile è un film piuttosto pesante.
Irreversibile è quello sulla violenza sessuale?
Sì, poi tra l'altro, ecco, prendo spunto per dirti questa cosa, molti dicono che che un film non è horror, perché in realtà io penso che il cinema d'autore abbia proprio messo le mani dentro all'horror tantissimo ultimamente, perché ha scoperto che lì può comunque esprimersi con dei metodi che sono molto più creativi. Quindi Titan, per esempio, è un film drammatico, ma che è anche molto, tra virgolette, fantastico, no? Quindi diventa un horror a tutti gli effetti a un certo punto.
Ma scusa, dacci una mano a capire di che cosa stanno parlando i nostri ascoltatori, che ormai sono già 3 o 4 che parlano di questo Patrick che si risveglia nel letto e sembra che e voglia uscire dallo schermo e ti fa ti terrorizza.
Il film è Patrick. Sinceramente non mi è venuto in mente neanche a me che film possa essere.
Secondo me
però
ci stanno prendendo in giro.
È un po' una congiurata.
Sì, anch'io ho quell'impressione lì.
Quel genere di film un po' che seguono il filone di The Conjuring e che un po' sono uno uguale all'altro, però suscitano un grande fascino sul pubblico perché ci sono tante persone appassionate di soprannaturale, quindi penso che piacciono molto queste cose, autosuggestione più che altro.
Ok.
Grazie mille, Gio. Sei stata una guida, veramente un Virgilio nel mondo dell'orrore, nei gironi infernali dell'orrore. Grazie mille per la tua consulenza.
Grazie a voi.
Allora, ripetici un attimo l'indirizzo del tuo blog, così almeno magari il pubblico
allora,
passa il segno.
Il sito è www.nonapritequestoblog.it e poi mi trovate su Twitch scrivendo Non aprite questo blog oppure NAQB, che sono le iniziali, insomma.
QB.
Grazie mille, buon horror.
Grazie ragazzi.
Ciao. Mia, che paura. Però neanche lui sapeva cos'era questo padre.
Adesso ci informiamo. Metto un brano. You know what I want. You know what I need. You can't keep it from me forever.
Forza, coraggio, raccontateci i vostri sogni più orribili. Ditelo ai vostri portinai del cuore. Noi siamo sempre qui e abbiamo le luci accese. Siamo allo 02 33 001 001, oppure potete scriverci al 331 62 14 013 o diretta chiocciola popolarenetwork.it. Per quanto riguarda Patrick,
ecco, abbiamo scoperto cos'è.
Ecco, mi sono informata. Vai. Patrick, due punti, Evil Awakens, il male si risveglia. È un film del 2013, horror sci-fi, dura 2 ore.
Ok.
Ecco la trama in breve.
Vai.
Patrick è un paziente in coma che viene sottoposto ad alcuni crudeli esperimenti da parte di uno scienziato. Il ragazzo usa i propri poteri psichici per tenere sotto controllo un'infermiera innocente.
Oh mamma mia.
Quindi ci hanno appena spoilerato il finale, scusa.
Esatto, in effetti sì. Allora, qual è l'horror che vi ha fatto più paura, che vi sentite di consigliare? I numeri li ha letti la zia prima, potete scrivere. Va bene.
Paolo dice di dirti che se non l'hai già letto devi leggere il romanzo Casa di Foglie.
Casa di Foglie non l'ho letto.
Ha fatto la faccina di quello che non l'ha letto. E segnala invece per film che, come dice lui, fanno strizza di brutto.
Strizza.
L'Esorcista, grande classico, e Amityville Horror.
È carino il primo, sì.
Amityville Horror. poi ci chiamano e quindi noi
sentiamo chi c'è.
Sì, pronto?
Pronto, ciao, sei in onda.
Pronto, ciao, sono Dario.
Ciao Dario.
Ciao Dario, che cosa ti ha terrorizzato?
Guarda, sono un po' fuori genere, però mi riallaccio soltanto velocemente all'inizio quando parlavate di Winnie Pooh in versione Splatter.
Sì.
Per ricordare una cosa che non è proprio Splatter, però è molto interessante, che è Meet the Feebles.
Bellissimo.
Il secondo film di Peter Jackson,
bellissimo.
Dove sì. C'è una rana tipo Kermit dei Muppets, che ti ricorderai che era tossicodipendente,
sì,
perché
sì,
era
sì.
Un ex reduce del Vietnam e girava sul porno.
Meet the Feebles è meraviglioso e io mi ricordo avevo preso la videocassetta da Blockbuster.
Ah, c'era un Blockbuster che era specializzato.
Sì, c'è ancora qua a Milano, è specializzato in cinema dalla B alla Z.
Ma già da come me l'avete descritto proprio, non vedo l'ora di correre a guardarlo quel film.
Grazie mille.
Grazie Dario.
Ciao Dario.
Ciao.
Ciao.
Ecco, invece io
aspetta che ce n'è un altro.
Ah, allora lo prendiamo, certo. Chi
pronto,
sono
ciao,
io
sei in onda.
Fermare uno che ci sta. Pronto? Chi
pronto?
Sei?
Pronto?
Sì,
chi
sei tu.
Sei? Ciao, no nulla, io volevo consigliare più o meno qualsiasi film di Rob Zombie.
Sì, concordo.
È stato pluriacclamato, per me sono tra i migliori nel genere horror, non proprio contemporanei, sono di qualche annetto fa, insomma, alcuni hanno quasi 20 anni.
È vero.
Però li ho trovati veramente ben fatti, anche che ti lasciano qualcosa da pensare, come accennava prima, non sì. Solo insomma sì, sì, degli sì. Horror fine a se stessi per farti venire il rigurgito, ecco.
Ecco, bravo, sì, no, infatti io sono pienamente d'accordo. Sì.
Terrore e riflessione.
E lui...
Sì, vai avanti.
No, lui è stato bravissimo perché io lo conoscevo da musicista.
Sì.
E quando ha fatto il passaggio al cinema io ho visto La Casa di Mille Corpi, per dirvi. E anche il sequel, cioè non il sequel, l'altro che è uscito dopo, Le Streghe di Salem, entrambi mi hanno lasciato veramente...
E poi lui aveva quel suo attore feticcio che faceva il clown, che era meraviglioso, giusto?
Esatto, esatto, sì sì, che lui ha...
Mamma che paura!
Sì, lui era veramente in questa...
Mamma che paura che c'ho, zia Poli! Che paura!
Va bene, allora perché cambiamo argomento?
No, andiamo avanti a parlare di horror. Grazie, ciao.
La paura.
Ciao.
Io ricordo, mi è venuto, ho avuto un flash di un film di Pupi Avati che era La Casa delle Finestre che
ricordo. Meraviglioso anche quello.
È un film in cui praticamente all'inizio non succede quali... C'è questa atmosfera sospesa,
da refar. Nel me brassi, me culor.
Esatto, di questo pittore che è morto, suicida.
Ha fatto paura.
Mamma che paura. Appunto, c'è Gianni Cavina, che è un attore che mi piace un sacco, soprattutto quando viene utilizzato insomma un po' da registi come Pupi Avati. E mi ricordo che era un film di tanta paura.
Tanta paura. Tra l'altro sceneggiato da Maurizio Costanzo.
Ah sì?
E fa parte di un ciclo di film horror di Pupi Avati, tra cui ricordo con molto piacere anche Zeder, che è uno dei pochi film italiani sui morti viventi fatti bene. Cioè adesso non... con tutto il bene che voglio al cinema di serie B, e comunque Avati con l'horror ci ha lavorato tanto e molto bene, e abbiamo il telefono che scoppia, zia Poli, cosa faccio?
E allora disinneschiamola, sentiamo la telefonata, pronto?
Pronto, ciao, sei in onda?
Pronto, ciao, chi sei?
Pronto, ciao, sei in onda?
Adesso sei in onda.
Chi sei? Okay, adesso sono in onda.
Sì.
Sono Francesco, ciao.
Ciao Francesco.
Ciao, allora io sono uno che se la fa sotto.
Bene.
Però mi ricordo nell'86 l'unica volta in cui al cinema ho visto un film horror, si intitolava Compleanno in casa Farrow, non mi ricordo il regista, ma era l'85-86, sono abbastanza vecchio, ma anche in quel caso, come nel caso dell'Esorcista visto a casa, non riuscivo a guardare, quindi anche nel cinema
tenevi gli occhi chiusi,
la mano sugli occhi e
sulle orecchie anche per non sentire i rumori,
non riuscivo a tapparmi le orecchie, ma però invece mi ricordo, sarà banale, ragazzi,
non c'è niente di banale,
il terrore è sempre puro, quindi non è banale, dici?
Ecco, infatti il terrore, il senso, allora a me, io ho due ricordi vividi del terrore, della paura. Uno è Shining, vabbè, Savastandir, di Kubrick, ma una specifica scena, la scena nella quale lo scrittore vede quelle persone con delle maschere, uno vestito in una specie di
verso la fine,
del delirio ormai.
Esatta scena ha fatto permeare il male nella mia stanza. Era, lo sentivo proprio, lo avvertivo.
Era lì con te sul divano.
Presente il male. Esatto. E invece più recente, un'altra esperienza al cinema è stato il primo tempo di Non è un paese per vecchi. Io alla fine del primo tempo volevo scappare dal cinema perché mi sentivo braccato
da Shigur,
dal killer.
Okay. Da Shigur.
Ero proprio terrorizzato, volevo andarmene dal cinema.
Ha capito.
Grazie mille.
A volte si può fare.
Certo, grazie che condividete con noi le vostre paure cinematografiche e non. Grazie mille.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Ci ricordano The Others.
Carino.
Ci ricordano, aspetta, ci chiedono di ridire i titoli, ma ne abbiamo detti tantissimi. Dani dice: paure incredibili ma bellissimo Il sesto senso. Sono quelli un po' vagamente sovrannaturali, no? Quelli col colpo di scena finale.
Sì, esatto. Ecco, la cosa importante è che io detesto invece i jump scare, cioè i film che fanno buh, dove non succede niente, ma non lo so, a un certo punto uno che arriva uno da dietro e fa buh. Cioè, quelle cose lì non fa, cioè basta.
Avrei una domanda io a questo proposito: perché quando il gruppo dei buoni arriva nella villa, probabilmente infestata dai fantasmi o col maniaco omicida, e non c'è la luce elettrica per lo più, hanno una torcia in cinque, perché decidono di dividersi in cinque? Cioè, io vado di qua, io vado di là, e tu sei lì che dici: no,
rimanete assieme.
Rimanete insieme, l'unica cosa logica da fare. Perché c'è questa illogicità nella trama? Cioè, anche che cos'è lo sceneggiatore? Forse ho capito che vuole moltiplicare per 5 il terrore. Cioè ognuno di queste storie è un rivolo di sangue che si può espandere. Se stanno tutti insieme è un grumone unico. Ma tutte le volte lo spettatore lo vedi che parla con la televisione, gli dice: no,
non lo fare,
lì,
non entrare.
Stai insieme,
non entrare,
ai tuoi amici.
Non andare via.
È
un mitema, fondamentalmente.
Cos'è?
Un mitema.
Un mitema, una cosa che si ripete.
Sì, esatto.
Due super classici che ci vengono suggeriti: La cosa di George Gampert e Carpenter, e Alien di Ridley Scott.
Vabbè, sì.
Che è una fantascienza horror, anche quella. Stanno chiamando?
Certo,
The
Ring. Allora, sentiamo.
Adesso la chiamata, tra qualche giorno morirai.
No, adesso zia Poli.
Senti quando sei risposto.
Pronto?
Senti che la voce del maniaco.
Pronto.
Dillo. Caielli, morirai.
No.
Pronto.
Ciao, sei in onda.
Ciao. Lei è invocato.
Chi
The
sei?
Ring. Io, Alessandro, ciao.
Ciao,
Alessandro.
Ciao, allora io ricordo, sono andato a vederla al cinema, versione americana.
Sì.
Sono andato a vederla al cinema, al tempo vivevo da solo.
Mm-hmm.
Al cinema mi aveva fatto sì e no un po' così, però mi aveva preso. Ricordo che sono tornato a casa e per una settimana guardavo intensamente il televisore quando si spegneva, stando attento che fosse spento. Davvero, l'uno degli ultimi film che mi ha fatto sgaggiare. Io vengo dal vecchio Dylan Dog Horror Fest, me li sono fatti tutti, me li sono goduti. The Ring è stato, ho dovuto leggere il libro perché a un certo punto ho detto: no, io devo trovare un senso a sto film perché avevo paura. Se avessi visto la versione giapponese non avrei avuto così paura.
No, fa paura, ma è molto bello il remake americano, tra l'altro.
C'è questa televisione che è una botola da qui.
Veramente, tra l'altro, ricordo che c'era un'edizione speciale in DVD dove tu chiaramente vedi il film, poi il DVD lo lasci lì. Giusto?
Oddio.
E dopo un tot di tempo c'era un rumore di suono del telefono.
No.
Sì. C'era una roba che ha fatto cagare in mano un sacco di gente.
Non dire così, trova altre espressioni.
È che non l'ho preso.
Ok. Va
grazie
bene,
mille,
grazie.
Alessandro.
Ciao Alessandro.
Grazie,
ciao.
Suggeriscono anche Entity, terrore puro, dicono.
Sì, quelle cose lì di fantasmi sono carine, sono molto carine.
E poi doppio attacco, sia sulla mail, sia su Telegram, arrivano due persone che contemporaneamente suggeriscono il film di Dario Argento. Dicono di citare i primi lavori di Dario Argento fino a Profondo Rosso e di Dario Argento Suspiria.
Ok, a me piace molto Quattro Mosche di Velluto Grigio.
Anche a me piace molto. Ma anche se non so se scientificamente è provata questa cosa della retina che trattiene.
No, credo di no, però gliel'hanno copiata poi, tra l'altro, quella cosa lì, sai, in un episodio di Fringe. È una serie americana.
Ah, sì, sì, è vero, è vero. ma lo avete già nominato, ci chiedono, The Blair Witch Project?
No, no, è no. Nominato ora.
No, è interessante anche quello, perché comunque è una paura vista dal punto di vista soggettivo, no? Sì, della telecamerina.
Ha lanciato questa, diciamo, sottogenere dell'horror chiamato found footage.
Giusto, come se uno ritrova un girato, lo va a rivedere e scopre qualcosa di tremendo.
Di orribilissimo.
La mosca anche, eh?
La mosca? Certo. Io rispondo al telefono. Paura, ma rispondo. Vado, eh?
Pronto, Caielli.
Pronto.
Caielli,
questa è la portineria di Radio Popolare. Ciao, sei in onda?
Aiuto!
Bravo.
Questa è la portineria del terrore. Chi sei, amico?
Oh, mio Dio. Non aprite quella portineria, allora, direi.
Esatto.
Bello!
Bello. Chi sei, amico?
Sono Asdrubale.
Ah, ciao, sei il solito Asdru. Come va?
Asdru, adesso avete... Ah, bene, grazie, bene, bene, bene. Sempre impegnato nel driving time in questo momento di ritorno a casa.
Bene, che cosa ci suggerisci di film dell'orrore per avere molta paura?
Ho perso un pezzettino di trasmissione, ma The Witch.
The Witch, quello col... Sì, ho capito qual è. Molto carino anche quello, sì.
Di che cosa parla? Di una strega?
Molto letterare, direi, perché fa molto riferimento a tantissima letteratura americana con tutto il tema della wilderness. Poi Lamberto è un bel film, mi è piaciuto molto. Tra gli horror degli ultimi anni, devo dire che è stato interessante da vedere. E dato che si parla di horror americani, probabilmente l'avrete nominato, ma dico sempre Sam Raimi, perché comunque è stato capostipite di un certo modo di fare film che ha influenzato tutti gli anni 80 degli horror.
Certo, certo.
Ok, grazie mille, Asdru.
Ciao, ci sentiamo domani. Ciao. Ciao, ciao.
Non aprite quella portineria. Ma Paola segnala altro film, The Cube.
Ah, bello
The
quello.
Cube dice che lascia quella, anche quello con fiato sospeso. Hardware. Dice la colonna sonora dei Pill è stata anche la sigla di una stagione di Ubik. Vabbè,
sì, Hardware non è proprio un horror, è un cyberpunk estremo comunque.
Cyberpunk estremo.
Hardware, quello degli anni 90 del robotino che si autocomponeva?
Non saprei, quello è Transformer.
No, Transformer è un'altra roba.
Poi c'è Il Signore del Male di Carpenter.
Bellissimo anche quello.
Ma ve lo ricordate lo sceneggiato Il Segno del Comando con Lana Gravina?
C'è su Rai Play. Me lo sono visto tutto recentemente.
Cioè adesso farebbe tenerezza, ma allora tutto il mistero faceva un po' paura e tensione. È vero. Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, che suggerisce Greta. In effetti, tutte quelle canzoncine, cioè quel confabulare che viene dall'appartamento di fianco.
Posso usare la radio per una roba privata?
Dipende. Non puoi chiedere soldi.
No, non puoi.
Comunque, se ti arrivano li
direttamente.
Va bene, vai.
A proposito di horror, sì. A fine settembre.
Esce
un mio Dylan Dog.
Ah, beh, no, questa è una bella cosa.
Ah, potevo dirlo?
Sì, dirlo. Come si intitola?
Si intitola Cavalcando il Fulmine. È una grande citazione dei Metallica.
Cavalcando il Fulmine?
Perché c'è dentro una roba su una sedia elettrica, ma non è Shocker di Wes Craven.
È tutta un'altra cosa. È molto più Caielli. Bene.
È più scemo, per cui.
Va bene, insomma, investiremo i nostri denari anche in un Dylan Dog. Crimes of the Future. Dice ora al cinema di Cronenberg.
Ok.
Sì, vai Cronenberg, quello della mosca anche. Della mosca.
Sì.
Il seme della follia?
Il seme della follia è con lo stesso attore che ha fatto Jurassic Park, se non sbaglio.
Ah, sì.
Se non vado errato. Mm-hmm. E fa pauretta.
Fa
pauretta perché è abbastanza tostino.
Il capitale umano non è esattamente un horror, ma è una riflessione molto dura sulla società. Shiver, il demone sotto la pelle, sotto Andrea. District 9, era quello
degli
alienoni che vengono messi
formiconi,
in un ghetto.
Era
fatto.
Una grande metafora sull'immigrazione.
Una grande metafora, sì. Beh, sì, insomma, un bel suggerimento anche questo. Paura, Stefano dice due cose, Hellraiser e la bolletta del gas.
Sì, tra l'altro di Hellraiser hanno fatto vedere adesso,
hanno rilasciato un'immagine
del nuovo reboot,
sì?
Dove Pinhead è ancora più androgino. I fan non l'hanno presa molto bene.
E Reiser, mi ricordo questa cosa degli uncini. Sì, era una cosa tremenda. Vabbè, insomma.
In che senso abbiamo 3 secondi di trasmissione?
Non essere terrorizzato, adesso finiamo.
Ho paura!
Torniamo domani, non vi preoccupate, saremo sempre qui in portineria con Diego Caielli
e Cinzia Poli.
Domani alle 5:30. Ciao! Non aprite quella portineria.